League Soccer. Buonasera e benvenuti al podcast di MLSsoccerItalia.com, il primo sito in italiano sul calcio a stelle e strisce. Io sono Max Cristina, fondatore e ideatore di MLSsoccerItalia.com e qui con me per questa prima puntata pilota ci sono due firme del nostro sito che gli amanti della MLS sicuramente ormai hanno imparato a conoscere. Ve li presento, sto parlando di Cristiano MG Faran, grande conoscitore di calcio e appassionato ed esperto soprattutto di ciò che è canadese, sbaglio? Ciao Cristiano.
No, assolutamente sì, sì. Assolutamente. Canada e diciamo Nord East Coast, in particolare la città di New York.
E Sebastiano Trovato, che è un po' la memoria storica del nostro sito, grande scout, appassionato anche di serie minori americane e soprattutto il re del Fanta MLS. Vero, vero Seba?
Salve a tutti, sì, nel mio piccolo cerco di tenermi sempre aggiornato, è un piacere. Ciao.
In questo podcast che abbiamo impostato in maniera totalmente informale, parleremo di tutto ciò che accade in campo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, sia nella costa est che in quella ovest, tra attualità, approfondimenti e qualche spiegazione su un format che mi confermeranno Cristiano e Sebastiano, non è proprio chiarissimo a chi non guarda l'MLS con un occhio attento. Comunque basta con le formalità, abbiamo già parlato troppo, parliamo di campo. Finalmente la tesi è finita e sabato si inizia. Non vedevate l'ora come me?
Finalmente dopo mesi di inattività si torna in campo, già qualche squadra ha iniziato con la Concacaf Champions League, già una sorpresa o quasi, Toronto eliminata. Però l'attesa diciamo è finita.
Assolutamente sì, felicissimo che inizi il campionato a fine settimana, come Sebastiano anche io sono stato contento di questo anticipo, di questo primo piatto di CONCACAF Champions League. Purtroppo certo si riparte appunto con una Toronto ridimensionata e senza il nostro Giovinco.
Sì, infatti Giovinco è stata una perdita grossa. Ma a est Toronto, come lo vedete? Nel senso, l'anno scorso non si è qualificato ai playoff, quest'anno sembra che...
Quest'anno c'è il bis, e anche quest'anno raggiungerà il sesto posto.
Diciamo che almeno una canadese per il bene di Cristiano sarebbe l'ora che si qualificasse a questi playoff a est.
Sì, diciamo che... è un po' duretta con Montreal, che sicuramente l'anno scorso è cresciuta dopo la debacle di due anni fa, però sul mercato non è che si è mossa molto, anzi proprio una chicca delle ultime ore, hanno controbattuto agli esperti della MLS dicendo che alla fin fine la squadra è da playoff, adducendo le stesse motivazioni per le quali erano stati criticati, in particolar modo la Piatti dipendenza, Ignacio Piatti, che i nostri ricorderanno anche con la maglia del Lecce, che pur non essendo una prima punta è colui che segna di più oltre a essere il recordman di assist. Montreal, che forse il campo ce lo dirà, ha fatto bene a non cambiare tantissimo, però in effetti se dovessimo dare dei voti al mercato come ha fatto il nostro buon Sebastiano, non sarebbe tra le prime squadre.
Infatti su questo volevo proprio tirare in ballo Sebastiano, che ha passato l'inverno anche a studiare i movimenti di mercato delle squadre MLS, partendo dalla Eastern Conference. Ovviamente Atlanta è la squadra da battere solo ed esclusivamente per il fatto che ha vinto
l'MLS. Diciamo quest'anno, non sarà Atlanta la favorita Est, New York Red Bulls sono i favoriti, e anche Columbus se la può giocare bene. Penso che Columbus arriverà forte alla fine, magari un po' lenta a parte all'inizio, ma alla fine si farà trovare pronta e darà fastidio a tanti. I New York City sono una discreta squadra, possono dire la loro, gli manca qualcosa ancora, però arriveranno ai playoff senza problemi. E subito dopo c'è Atlanta, poi le varie altre squadre, Philadelphia, queste si giocheranno il sesto posto.
Io sono molto curioso di vedere se l'onda lunga di Rooney e di DC United quest'anno porterà qualcosa in più, e soprattutto sono curioso di vedere, me lo permetterete, se Orlando farà schifo anche quest'anno, diciamo le cose come stanno.
Io penso due Orlando sì, arriverà, sarà una delle ultime squadre, è stata costruita per me male,
tanto per cambiare.
Mentre i DC United giocheranno fin dall'inizio nel loro stadio. Lo scorso anno non giocavano sempre lì, hanno giocato a tre quarti stagione e i risultati sono visti a tre quarti stagione. Certo, sono arrivati Rooney, il ritorno di Hamid ha dato sicurezza a tutta la squadra. E quest'anno ci hanno anche Rodriguez, l'argentino, l'Argentina, che darà sicuramente una mano. Vedremo.
Vabbè. Invece, passando alla Western, io chiedo, cioè, parliamone, perché tanto siamo tutte e tre qua a parlare di ciò che ci piace. So che, Cristiano, in settimana hai parlato con l'assistant coach di Vancouver Whitecaps. Come le vedi il debutto di Dos Santos a Vancouver quest'anno?
Allora, premetto, io sono un grande estimatore di Dos Santos, che ho seguito molto in quella bellissima stagione vincente, l'ultima della NASL con il San Francisco Deltas.
No, troppi ricordi, non ce la faccio, troppi ricordi.
Squadra, franchigia, creata e morta nello stesso anno, morta poi insieme alla NASL, e con coach Dos Santos, che è un coach canadese di origini portoghesi, che fece vedere veramente un bel gioco, nonostante quell'anno fu proprio il Miami di Nesta poi a esprimersi meglio, a vincere winter e fall season, spring e fall season. Comunque, tornando a noi, Vancouver potrebbe essere una sorpresa, una squadra che ha cambiato totalmente, che ha preso giocatori internazionalmente provenienti da esperienze diverse, che però pare siano proprio funzionali al gioco di Dos Santos, ce l'ha confermato Vanni Sartini, che è il suo assistant coach toscano, toscanissimo, un passato da portiere nelle serie minori, poi tecnico e docente a Coverciano nella FGC, poi tecnico e docente nella USSF, la federazione statunitense, e oggi invece in Canada con Dos Santos. Una grande persona davvero, ringraziamo anche Vancouver per la sua disponibilità a renderci questa intervista. Per quanto mi riguarda, poi sulla West, due paroline per le texane. Dallas ha cambiato tecnico, come ci ricordava anche Sebastiano, ha preso un tecnico del settore giovanile proprio, sta investendo molto sui giovani. L'anno scorso Dallas fu la sorpresa della prima parte di stagione, poi si perse un poco nel cammino, uscendo poi ai playoff. Io dico che quest'anno sicuramente non ha diciamo la forza dell'anno scorso, però potrebbe dire la sua.
Gli manca un Ruti.
Sì, gli manca un Ruti, anche se un Ruti non si è mai espresso a grandi livelli di gol, però è un ariete che fa il suo gioco. Invece vorrei ricordare un fatto, diciamo, che riguarda la difesa delle due texane, che comunque hanno pescato dall'usato garantito italiano. L'anno scorso Reto Ziegler per Dallas, quest'anno Struna per Houston. Passando a Houston, Houston per me è quella che a West, togliendo gli sport in Kansas City, che dopo parleremo meglio, soprattutto con Sebastiano e Max, potrebbe dire la sua, perché ha davanti un trio fenomenale. Se ci fate caso, ieri poi ha sì vinto con Manotas partito alla panchina, però è partita con Ellis e con Ellis in panchina e con Peña titolare, quindi è la dimostrazione che ha anche un buon turnover.
Non ha giocato neanche Martinez.
Manco Martinez sulla linea mediana, quindi comunque ha portato il risultato a casa.
Adesso metto in mostra la mia ignoranza di mercato. Sinceramente, Senderos è ancora lì?
No.
Buon Senderos.
Buon, il velocissimo Senderos, tra l'altro.
Se vi ricordate, ne parlammo, diciamo, nel pre-Natale, quando furono decisi con loro che erano in uscita.
Ma tanto, però intanto fece il gol all'esordio
Vito Mannone su Instagram, che ci saluta. Ah, grande nuovo
Vito, vita nostra, sei la speranza della compagine italiana negli Stati Uniti. Grazie Vituzzo, grazie.
Tra l'altro hanno ottimi portieri lì, oltre a lui c'è anche il portiere, quello della nazionale canadese, Coupeau, quello che viene da sì. Che a me piace molto pure, è molto bravo.
Non c'è anche Shuttleworth?
No, credo che sia rimasto. No, sì, c'è lui, hai ragione. No, poi invece è passato a Vancouver, errore mio.
Okay.
Però diciamo per il bene nostro e per il bene suo, meglio Mannone titolare.
Esatto, glielo auguriamo.
Va bene, invece sì, beh, a Ovest non si può non parlare di Ibra, ma ne parleremo dopo per un altro motivo.
Però io voglio dire una cosa, Ovest sì. Per me è la favorita, della, anzi la vittoria finale l'avrà Seattle. Partirà piano, arriverà in fondo con le gambe a mille e quest'anno hanno Morris, lo scorso anno tutta stagione infortunato, quest'anno già in amichevole si è espresso a buoni livelli.
Okay, quindi diamo anche un consiglio agli scommettitori italiani, anche se, come giustamente dice Sebastiano, ormai è 3 anni che Seattle va male fino a luglio, poi va tutto in rimonta, quindi aspettate verso giugno che le quote saranno più alte.
Esatto.
Invece volevo fare un richiamo veloce, scusa, no, volevi dire qualcosa, Cristiano?
No, solamente un encomio a Coach Vermes di Sporting Kansas City, che comunque ha l'aspetto di un generale, di un istruttore dei Navy Seals, però secondo me è tenero ed è capace di tenere un gruppo, veramente un manager secondo me alla Benitez, per chi come me ama Benitez.
Fa giocare bene le sue squadre, ricordiamo anche l'intervista a Busio che ne parlava anche bene.
Sì, che punta sui giovani, ha detto, come lui tra l'altro, 16 anni. E è partito bene, a differenza di qualcun altro, anche in CONCACAF Champions League. Giusto un accenno, deve ancora giocare al ritorno su Kansas City, ma l'andata ha stravinto, quindi non dovrebbero esserci problemi. Come avete visto le 5 squadre MLS, tra quelle che già hanno passato il turno come i Red Bulls e Houston, chi è stato eliminato e chi rischia grosso, perché al momento in cui stiamo registrando Atlanta parte da un pesante KO e deve ribaltare il match con l'Herediano.
Tu ricordavi che De Ber non parte mai vincente, però l'impressione mia è che non sia stata una scelta buona. E poi il gioco era assistito mentale al coach. Non siamo d'accordo.
No.
Ma sai, giocare fuori casa col 3-4-3 è sempre un'incognita. Per me tornerà alla difesa a 4. Non vedo alternativa.
No, ci sta, beh, anche perché comunque deve farsi, non so, deve un attimo capire bene dov'è anche lui, però secondo me è uno che lavora bene con i giovani, quindi in un campionato giovane comunque ci può stare la sua esperienza.
E dovrebbe essere l'anno di Bello, George Bello, che ha 16 anni, io un dovrebbe po dire la sua.
Io un po' ho i miei dubbi su di lui, non come coach in generale, anche perché poi l'ho molto stimato anche in carriera sul campo, però non lo so, non mi sembra la scelta adatta. Preferivo un sudamericano anche con uno stile diverso da Martino. Però spero che mi smentisca, perché davvero poi gli sono legato, perché me lo ricordo nella mia adolescenza, ovviamente.
Dì la verità, volevi il Loco Bielsa.
Il Loco Bielsa, ma anche il riscatto di San Paolo, nonostante il gioco totalmente diverso da Martino, nonostante la mentalità di San Paolo molto ingabbiata, però non lo so, secondo me avrebbe detto la sua ad Atlanta.
Ma anche perché hanno preso l'allenatore europeo, da mentalità europea, con una squadra piena di sudamericani.
Sudamericani, esatto.
Sì, quello lo diceva Parkhurst, che ha proprio visto, il capitano, ha visto un cambiamento. Prima diceva, raccontava in un'intervista, che con Tata Martino, per quanto fosse un maestro, sergente, quello che volete, si arrivava anche 10 minuti dopo l'allenamento, si divertivano. Adesso invece con un minuto di ritardo c'è il richiamo, quindi c'è molto un clima un po' diverso. Vediamo se riuscirà, che a Parkhurst piace, perché in Europa ha giocato, anche in Danimarca mi pare, se vado a memoria. Però è qualcosa di diverso, dai, almeno non. L'anno scorso avevamo capito tutti che avrebbe vinto Atlanta, quest'anno c'è qualche dubbio di più.
Assolutamente.
Anche perché il mercato è ancora aperto, lo sappiamo, no? Fino a maggio. Infatti le previsioni che Sebastiano ha fatto sul nostro sito, le troverete sul nostro sito, van benissimo per l'inizio del campionato, per farsi un'idea. Poi però da qua a maggio può cambiare di tutto. E a proposito di mercato, volevo un commento da voi, poi do anche la mia versione, sulla questione Jovin. Comunque la perdita più grossa dell'MLS di quest'inverno è sicuramente Jovin.
Vai Seb.
Lì, ma più che la questione economica, ha influito le scelte di Toronto. Ricordiamo che Giovinco non è più giovanissimo, è un fuoriclasse, sicuramente il miglior giocatore che si è mai visto in MLS, però mi aspettavo qualcosa di più da Toronto, o per tenerlo oppure per sostituirlo degnamente. Così non è stato. Lui ha fatto bene ad andare via, magari forse in un altro paese si sarebbe espresso maggiormente, però alla fine meglio separarsi ora anche per lui stesso, sicuramente un guadagno maggiore.
Per quanto riguarda me invece, mi sembra che Toronto sia il 4 di maggio a Napoli, c'è la giornata tradizionalmente dedicata agli sfratti. No, sembra che stia dismettendo, ma anche in malo modo penso che stia dismettendo, perché alla fine tra i DP tolto Bradley, quindi tra Giovinco e Altidor, quello che usciva dalla stagione più fisicamente efficiente era stato proprio Giovinco. E poi umanamente mi dispiace, perché Giovinco l'ha espresso via social, ha detto: io sarei voluto rimanere anche con un ritocco al ribasso del mio ingaggio, perché avrei voluto far crescere i miei figli lì. C'è una dichiarazione di amore alla città, e non me ne vogliano i dirigenti di Toronto, io amo la Maple Leaf Sport Entertainment, seguo tutte le sue franchigie nei vari sport, amo la città di Toronto che ho scelto per il mio viaggio di nozze, però mi sembra una politica non fruttuosa, soprattutto dopo questo fatto.
Ma da parte di Toronto neanche dal punto di vista economico, perché per esempio leggevo... Sì. Tra ieri che Altidor sta rinnovando il contratto,
sì, fino al 2022,
quindi,
mi pare,
e quindi io l'avrei tolto pure Altidor, però cioè, quindi non è dal punto di vista economico dalla parte di Toronto, sarà successo qualcos'altro che non sapremo mai.
Sì, io la vedo come te, Sebastiano, penso sia anche una questione politica interna alla società, intendo. Ho avuto modo di parlare con un giornalista canadese che mi ha spiegato, e faremo un pezzo tra l'altro settimana prossima, che mi ha spiegato come Giovinco e Altidor fossero uomini di un certo dirigente, ma adesso in società sta andando in ascesa un'altra parte, un'altra ala della dirigenza, e quindi infatti anche Altidor all'inizio voleva andare via, quindi c'è stata proprio una sorta di battaglia che hanno portato a questa scelta di non fare un'offerta a Giovinco adeguata e lasciarlo partire. Ma invece, parlando di IDP, mi hai fatto un assist che Giovinco se lo sogna probabilmente. La questione che tiene banco da quelle parti è che ci risiamo con i Galaxy. Spiego per chi magari segue un po' meno: in MLS si possono avere tre giocatori con un salario più alto del consentito, si chiamano appunto DP, Designated Players. I Galaxy a un giorno dall'inizio del campionato ne hanno quattro e bisogna capire da qua a sabato come fanno a toglierne uno tra Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Ibrahimovic e Alessandrini. Secondo, idee voi da proporre? Mandiamo qualche mail a Los Angeles?
Magari, no, perché poi non posso neanche abbassarlo più di tanto lo stipendio di Dos Santos.
No, esatto, perché oggi parlava del fatto che con l'addio di Ola Camara, che è andato in Cina, usassero i soldi per pagare lo stipendio a uno dei quattro, abbassare lo stipendio e pagarlo con i soldi contanti, diciamo, per farla, ma non si può perché prende tantissimi.
Poi ne prende qualche 5 milioni, quindi cifra astronomica. Quindi si è bloccato anche il mercato interno all'MLS, nessuno lo prende perché nessuno è disposto a spendere quei soldi. Potrebbe andare in prestito in Messico, ma non so se la MLS accetta i prestiti.
Ma quindi siete d'accordo che cioè, l'indiziato a cambiare aria è Giovanni Dos Santos? Gliel'hanno fatto capire, insomma.
Ibra non lo toccano. Il fratello di Dos Santos neanche, perché rimarrebbe solo Kitchen a centrocampo. Alessandrini è quello che ha più mercato anche in Europa, ricordiamo che il Parma si diceva che era cercato al Parma, però non credo che Schelotto si privi di Alessandrini.
No, anche perché lui vuole rimanere lì, l'ha detto più di una volta.
Quindi l'iniziato numero uno è Dos Santos, bisogna capire cosa farà Garber.
Secondo me inizieranno la stagione e poi faranno un escamotage all'europea, all'italiana, sanzioni economiche.
Non sarebbe neanche la prima volta, però oggi Don Garber ha detto che assolutamente no, non ci saranno deroghe e i Galaxy dovranno arrangiarsi e scegliere quale DP fare fuori. Invece, restando sempre a Los Angeles, questa questione di Pepito Rossi che è in prova con i Los Angeles Football Club, ve lo aspettavate? Io sinceramente pensavo sia la MLS, ma pensavo ai Red Bulls o a New York, Philadelphia, comunque alla Eastern, alla East Coast. Invece,
anche perché a Brady, il coach Brady, non serve Rossi, hanno già tanti giocatori in quel ruolo, quindi sono abbastanza coperti. È un punto interrogativo. Poteva andare benissimo, sì, squadre come Montreal dalla parte est avrebbe reso di più proprio in campo. A Los Angeles non so come andrà. Prima deve superare il provino, che dal punto di vista la preoccupazione è quella fisica, ma penso che vada tutto bene. Poi si dovrà ritagliare il suo spazio, lì si trova giocatori come Vela, Rossi, tanti altri, che Blessing, che è utilissimo tatticamente. Bisogna capire come lo inserirà nel gruppo.
Ecco, io invece lo ripeto perché l'ho scritto sui social, poi anche nelle nostre discussioni private lo dico da tempo, Rossi lo vedrei bene in un attuale outsider, quale possono essere a Est New England Revolution, e dall'altro lato Colorado. E perché? Perché ovviamente Giuseppe Rossi ha dei problemi fisici che purtroppo conosciamo. La MLS ha un gioco piuttosto veloce, quindi si deve vedere se Giuseppe Rossi può reggere quei ritmi. Però sicuramente in una squadra che parte, almeno sulla carta, con basse pretese o con formazioni di qualità minori, Rossi poteva fare la parte del Cenerentolo, di colui una, che finisce la carriera con
così, una squadra con meno leader in campo, dove lui era il trascinatore, un Colorado
anche con meno persone fantasiose proprio nel gioco, ecco.
Sì, concordo.
Ma sì, vedremo come andrà, tanto innanzitutto deve passare il provino, vediamo se poi cambierà idea, poi magari sei lì come l'MLS, magari lo a Los Angeles non lo vogliono, lo girano da qualche altra parte. Anche perché lui, a quanto mi risulta, voleva andare ai Galaxy. Poi, appunto, per la questione dei DP di Ola Camara, che non si capiva se andava via o meno, è finito a fare il provino a Los Angeles Football Club. Vedremo, dai. Comunque,
magari lo prendono a Seattle.
Ma vabbè, anche.
Con Morris e Lodeiro potrebbe far bene.
Secondo me in queste settimane ci saranno molte persone intorno ai Los Angeles Football Club a vedere come se la cava Rossi.
Pepito. Ricordiamoci pure, scusatevi, non l'abbiamo nominata prima, Portland. Portland penso che sia sempre una indiziata al titolo, almeno negli ultimi anni, togliendo il 2016, ecco.
Sì, certo. Dovesse comprare un centravanti sarebbe anche meglio.
Esatto. Ah sì, giusto? Esatto, Sebastiano oggi faceva riferimento proprio a questo, hanno rimandato Armenteros qui dalle mie parti a Benevento, quindi
è tornato,
non so se sia rimasto poi, era tornato alla base a gennaio, non so se poi sia rimasto, comunque era ancora del Benevento, sì.
Farsi un campionato con le Bobis punta centrale non è il massimo.
Non casomai gioca Savarese, diciamo, un ritorno alla Rocky.
Va bene, dai. Comunque il 2 marzo alle 19 si comincia, siamo tutti presenti, anche se in Italia hanno deciso per il momento che nessuno trasmetterà le partite. Speriamo che si smuova qualcosa. Si comincia con Philadelphia Toronto e giusto prima di salutarci facciamo un giochino, giusto per, scusate il termine, sputtanarci un po'. Facciamo il pronostico di tre partite che ho scelto io insindacabilmente.
No, da fondatore leader, ecco.
No, l'ho scelto io perché ho pensato ai debutti. Cioè, vi chiedo, i debutti come andranno? Sostanzialmente i debutti di De Boer, la partita è DC United, Atlanta United, di Almeida a San José, che giocherà in casa contro Montreal, e poi un'altra squadra che non abbiamo nominato, ma che è al debutto, che è Cincinnati, che giocherà a Seattle proprio, quindi debutto col fuoco.
Ah, inizio io, De Boer, bisogna aspettare per la partita di stanotte per vedere un po' come escono fisicamente. Comunque penso che DC vinceranno 2-1, dico anche i marcatori, Acosta, poi Martinez e Arriola. Almeida un pareggio 1-1 contro Montreal, mentre Seattle vince 1-0 con Cincinnati.
Partita tirata subito all'esordio.
Sì, per me vincono i DC United e magari un Rooney assist, sicure io dico che non segna, però sarà decisivo. Ovviamente a San José, nonostante mi piace, si sente mio figlio in lontananza, Matteo Sebastiano.
Prossimo tifoso dell'MLS.
Esatto. San José, nonostante ami la città di San José, ami Wondolowski e anche Almeida, dico due per il mio Monreal, e invece Atlanta pure lato perdente.
Seattle?
Ah, Atlanta già l'avevamo detto, il vero DC United, hai ragione. E Seattle vincente con Cincinnati, sì.
Invece io vado proprio drastico, secondo me DC United vince 2-3-0 contro Atlanta. Parlavamo anche l'anno scorso di come Atlanta è partita male, e poi con questi viaggi da CONCACAF Champions League, questi viaggi mentali anche, cioè questo dispendio mentale, secondo me lo pagheranno, almeno all'inizio. San José Montreal prevede uno spettacolare 0-0. Mentre Seattle Cincinnati, Cincinnati sinceramente è una squadra molto, come diceva bene Sebastiano durante questi mesi, una squadra molto quadrata. Dipende se Seattle, diciamo che non parte mai benissimo, quindi sì, anch'io vedo pochi gol, quindi magari l'1-0 si può verificare. Vedremo a fine weekend chi ne ha presi di meno.
Infatti, sì.
Va bene, dai, direi che comunque per questa prima puntata pilota di questo podcast di MLSsoccerItalia.com può anche essere tutto. Io ringrazio i miei colleghi, gli amici, Cristiano.
Grazie a te, grazie Max, grazie Seb, e seguiteci su
Ricordate a
MLS
tutti voi che ci
Soccer
ascoltano di seguirci sui social per rimanere un po' informati su quello che accade.
Italia. E di fare la squadra per il fantasy.
Vedete che era il re del Fanta MLS, ve l'ho detto. È
No.
vero, partecipate al nostro Fanta MLS che è sempre divertente battere Sebastiano, anche se non ci riesce quasi mai, però è divertente. Va bene, grazie ragazzi, speriamo di sentirci presto per altre puntate.
Grazie a voi, un
Buona
saluto.
serata, ciao ragazzi.
Major League Soccer.